Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Dopo più di due settimane dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, i palestinesi continuano a lottare per la propria vita. Mancano cibo, acqua e rifugi. Francia, 27 ottobre 2005. 20 anni fa, dopo la morte di due adolescenti in fuga dalla polizia, scoppiava la rivolta delle banlieue. Argentina. Alle elezioni di midterm trionfa il partito di Milei. L'astensionismo colpisce i peronisti e la polarizzazione della società azzera il centro. Spagna, Puigdemont rompe con i socialisti. Nessuna mozione di censura per il momento, ma Sanchez si ritrova con un governo di minoranza. Cina e Stati Uniti verso un accordo. I due paesi si preparano all'incontro di giovedì tra Trump e Xi Jinping. I miliziani del PKK iniziano il ritiro della Turchia. Il partito curdo prosegue nel processo di pacificazione annunciato da Öcalan. Il governo turco però ancora non si muove. New York si prepara al voto. Ieri 13.000 persone per il comizio del candidato sindaco Mamdani. Con questa elezione ci giochiamo l'America, dicono i newyorkesi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di andare in Medio Oriente partiamo con una notizia di questo pomeriggio. Come sentivate dai titoli, il direttivo del partito catalano Juntos per Catalunya, presieduto da Carles Puigdemont, si è riunito oggi e ha deciso all'unanimità di interrompere l'accordo di governo siglato 2 anni fa a Bruxelles per la fiducia al premier Pedro Sanchez. C'è stata una conferenza stampa in cui il leader catalano ha spiegato questa decisione. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Si complica il cammino del governo di Pedro Sanchez. Junts per Catalunya, la formazione indipendentista di destra su cui si appoggiava Sanchez per avere la maggioranza nel Parlamento di Madrid, ha deciso di ritirare la fiducia all'esecutivo socialista. Ad annunciarlo è stato Carles Puigdemont, l'ex governatore catalano ricercato dalla giustizia spagnola per aver dichiarato l'indipendenza della Catalogna nel 2017.
Constatem que no hi ha voluntat per part del Partit Socialista per executar els acords polítics en temps i forma. Fixeu-vos.
In una conferenza stampa da Perpignan in Francia, dove si è riunito con la cupola del partito, Puigdemont ha accusato Sanchez di non aver rispettato l'accordo di governo, il cui primo punto era l'amnistia per gli indipendentisti, e poi di aver cercato di spagnolizzare la Catalogna, dove i socialisti governano ormai da 2 anni. La realtà però è che l'amnistia è stata approvata dal Parlamento spagnolo, solo che nel caso di Puigdemont non può essere applicata perché ancora ricercato dalla giustizia. Se invece di essere fuggito nel 2017 si fosse fatto processare come il resto del suo governo, ora Puigdemont avrebbe ricevuto la grazia e potrebbe di nuovo ricandidarsi alla guida della Catalogna. Un altro punto dell'accordo che secondo Puigdemont non è stato rispettato da Sanchez è l'inclusione del catalano come lingua ufficiale dell'Unione Europea, una decisione fortemente osteggiata dai paesi baltici per il timore che la minoranza russa possa chiedere lo stesso tipo di riconoscimento. I catalani chiedevano anche la devoluzione delle competenze sull'immigrazione alle regioni, una richiesta molto difficile da esaudire. Giovedì i militanti di Junts per Catalunya dovranno ratificare la decisione di Puigdemont, una decisione scontata per cui gli indipendentisti catalani passeranno all'opposizione, senza però staccare la spina a Sanchez. Per ora infatti Junts non è disposta a sostenere una mozione di censura insieme al Partito Popolare e all'estrema destra di Vox, due partiti che continuano a chiedere la prigione per Puigdemont e l'annullamento dell'amnistia. Sanchez si ritrova così con un governo di minoranza, ma minimizza lo strappo. I socialisti continuano a tendere la mano a Junts per Catalunya e sostengono che non tutto è perduto e che continueranno a negoziare provvedimento per provvedimento, come è stato finora, visto che il partito di Puigdemont non è mai stato un alleato leale, e indicano come vera ragione della decisione la crescita di Alleanza Catalana, il partito dell'estrema destra che sta divorando la base elettorale di Junts in Catalunya con un programma che mescola indipendentismo e xenofobia.
Esteri.
giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo a Gaza. Hamas ha annunciato che restituirà questa sera a Israele il corpo del 16° ostaggio ucciso. In tutto erano 28 le salme che Hamas doveva consegnare in base all'accordo per il cessate il fuoco, accordo che è entrato in vigore ormai più di 2 settimane fa, 2 settimane in cui però le persone, la popolazione della striscia di Gaza continua a lottare ogni giorno per la propria vita, per trovare il cibo, acqua pulita, carburante e un rifugio, mentre gli aiuti continuano a entrare con il contagocce. Soprattutto si va in questo momento verso l'inverno e è una condizione particolarmente precaria soprattutto per i più fragili, come ad esempio le donne incinte e le neomamme, che stanno affrontando condizioni insopportabili. In più, in migliaia stanno per partorire in tende senza cibo, acqua pulita né assistenza medica, e le temperature appunto si abbassano e cresce anche la minaccia di malattie e ipotermia. Vi facciamo sentire ora la testimonianza di Ranin, una testimonianza raccolta da ActionAid. Ranin è una madre di Gaza che racconta la sua lotta per tenere in vita se stessa e il suo bambino di 4 mesi in mezzo a privazioni estreme e appunto al collasso di tutti i servizi essenziali.
Mi chiamo Ranim, ho partorito circa 4 mesi fa. Ho avuto molte difficoltà per i prezzi altissimi dei pannolini e del latte in polvere e anche per procurarmi abbastanza cibo durante la gravidanza. Nei giorni dopo il parto ho mangiato solo lenticchie, riso e pasta. Non riuscivo a trovare nemmeno il latte artificiale per il mio bambino. Anche trovare i pannolini è stata una lotta. Solo uno costava circa 3 sterline. Mio figlio ha sviluppato in fretta un'irritazione. Ne dovevo usare uno dal mattino fino al tramonto e un altro dal tramonto fino al giorno seguente. Sono riuscita a fargli fare il primo vaccino quando aveva 1 settimana, poi però non ha potuto fare quello del primo e del secondo mese perché non erano più disponibili. Ero costantemente preoccupata per la sua salute. Mancavano anche i vestiti, avevo solo 2 cambi. Uno lo indossava mentre lavavo l'altro. Temo davvero per il suo futuro. Ho paura che l'acqua che stiamo usando adesso non sia pulita, che non vada bene né per lui né per noi. L'inverno sta arrivando e le tende e i rifugi sono un altro problema. Ho sentito dire che molti bambini sono morti di freddo lo scorso inverno. Spero che arrivino tutti quei beni essenziali che non possiamo ottenere, qualunque cosa che possa tenere al caldo i nostri bambini. Ero forte e in salute, ma ora a causa della malnutrizione non lo sono più. Anche alzarmi in piedi è diventato uno sforzo. Ho passato gli ultimi 8 mesi, 4 dei quali ancora incinta, in una situazione difficilissima. Ho perso i capelli, ne ho persi tantissimi. Non è normale. Anche il mio bambino soffre di malnutrizione. Preghiamo di poter uscire vivi da questa guerra. Non posso dire altro. Tutto è nelle mani di Dio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Il 27 ottobre del 2005, esattamente 20 anni fa, 2 adolescenti, Zied e Bouna, in fuga dalla polizia, morivano in una cabina elettrica, e dando il via poi da lì scoppiarono le rivolte delle banlieue. Sentiamo Francesco Giorgini.
27 ottobre 2005, un gruppetto di ragazzini torna verso casa dopo aver giocato una partita di pallone, un pomeriggio come un altro a Clichy-sous-Bois, comune popolare della periferia nord-est di Parigi. Incrociano da lontano una pattuglia di polizia e a scanso di equivoci se la danno a gambe, perché loro e quelli come loro la polizia francese li sospetta e li brutalizza sistematicamente da sempre. Cittadini francesi, figli, nipoti e pronipoti dell'immigrazione postcoloniale, che sono la maggioranza degli abitanti delle periferie popolari. I ragazzini corrono per paura quasi istintiva, per non dire ormai ancestrale, della polizia francese ancora e sempre postcoloniale, e i poliziotti, per sospetto postcoloniale diventato pure ancestrale, li inseguono senza nessun'altra ragione o reato constatato. Tre dei ragazzini nella fuga si rifugiano nel recinto di un trasformatore elettrico di quartiere. I poliziotti, invece di sbrigarsi a salvarli dal pericolo mortale, accerchiano il trasformatore per essere sicuri di catturarli, commentando via radio con agghiacciante ironia gli enormi rischi per l'incolumità dei tre adolescenti. Due, Zayed di 17 anni e Bunà di 15 anni, muoiono fulminati nel trasformatore. Nessuno dei poliziotti sarà condannato, dopo 10 anni di procedura, neanche per omissione di soccorso. Nel quartiere la pena dei giovani si infiamma in rabbia contro la polizia e da Clichy-sous-Bois, da una banlieue all'altra, in una settimana sono più di 500 comuni in tutta la Francia ad essere ogni sera e ogni notte in rivolta. 3 settimane di incendi, devastazioni e soprattutto scontri con la polizia. Dopo 2 settimane e la proclamazione dello stato d'emergenza, l'allora presidente Chirac dichiara: voglio dire ai giovani dei quartieri difficili, quale che sia la loro origine, che sono tutti figli e figlie della Repubblica. Forse troppo tardi, forse solo a parole, Chirac, che conosce la storia di Francia e in parte l'ha vissuta, ha capito. Dietro la morte di Zayed e Bunà, sotto gli occhi indifferenti di poliziotti che li inseguivano senza ragione, e dietro la rivolta dei loro compagni di vissuto in tutta la Francia che ne è seguita, c'è la questione dell'appartenenza, della riconoscenza, in una parola dell'uguaglianza, quella giustamente della divisa repubblicana, liberté, égalité, fraternité, l'uguaglianza dei figli, nipoti e pronipoti delle banlieue povere e meticce nella Repubblica, l'uguaglianza negata quando un giovane non bianco in un quartiere povero rischia un controllo aleatorio di polizia 4 volte di più che un suo coetaneo bianco e rischia una perquisizione ingiustificata 12 volte di più, una pratica documentata per cui la polizia francese è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani appena qualche mese fa, il 25 giugno 2025. Uguaglianza negata anche quando, secondo il quartiere o il cognome di provenienza, le domande di impiego sono scartate a parità di competenze o di diplomi, o quando non si ottiene un prestito bancario o ancora un contratto d'affitto perché si ha un nome a consonanza magrebina o africana. Chirac ha capito, i giovani delle banlieue in rivolta chiedono a modo loro quell'uguaglianza repubblicana tanto promessa a parole e tanto negata da decenni nella pratica. Ma al di là delle parole di Chirac, la risposta alla rivolta è anche lo stato d'emergenza dichiarato l'ultima volta, guarda caso, durante la guerra d'indipendenza dell'Algeria alla fine degli anni 50. E il ministro dell'interno dell'epoca è Nicolas Sarkozy, lo stesso che qualche mese prima della rivolta trattava gli stessi giovani di periferia come feccia da ripulire con un getto ad acqua compressa. Lo stesso Sarkozy che qualche ora dopo la morte di Zayed e Bunà non esita ad immaginare un qualche reato commesso dai due ragazzini, ladri magari, per giustificare l'inseguimento della polizia che li ha spinti alla morte. Ma soprattutto è quello stesso Sarkozy che 2 anni dopo, nel 2007, diventerà presidente andando a pescare i voti dell'estrema destra e che creerà il Ministero dell'Immigrazione e dell'Identità Nazionale, legittimando di fatto la xenofobia anti-immigrati dell'estrema destra. Robert Badinter, eletto al Pantheon della Repubblica qualche giorno fa, parlò all'epoca di liepenizzazione degli spiriti. Detta altrimenti, dopo la rivolta delle banlieue del 2005, le cose sono cambiate solo in peggio. Materialmente per i poveri in periferia, sempre più ghettizzati dall'avanzare della gentrificazione, e nella società francese sempre più divisa, che con un'estrema destra sempre più forte, che alla retorica anti-immigrazione ha aggiunto quella anti-musulmani. E i giovani delle periferie meticce continuano a morire a causa di un inseguimento, di un colpo di pistola ingiustificato della polizia, come Nael, 17 anni, ucciso da un poliziotto il 27 giugno 2023 a Nanterre, periferia di Parigi, per un'infrazione al codice stradale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Argentina, dove il partito di Javier Milei, La Libertà Avanza, ha vinto le elezioni di metà mandato con il 40,84%, conquistando terreno anche nella provincia di Buenos Aires, tradizionale bastione dei peronisti progressisti, che solo un mese fa avevano battuto la formazione dei conservatori. C'è il dato della bassa affluenza, che si è fermata al 67,85%, un dato di record negativo dal ritorno della democrazia nel 1983, una vittoria, quella di Milei, che è andata contro tutti i pronostici fatti dai sondaggisti. Sentiamo da Buenos Aires Alfredo Somoza.
Con questa elezione di rinnovo parziale di Camera e Senato, Milei ha raggiunto il suo obiettivo, che era quello di avere un terzo di parlamentari propri, che è il numero col quale può impedire, il Parlamento può impedire che vengano stroncati i decreti di necessità e urgenza col quale ha governato in questi primi due anni. Ma non soltanto a un terzo proprio, ma sarà facilitato per avere una maggioranza vera e propria in Parlamento dalla pace raggiunta con il Prodi Macri, cioè con il centrodestra tradizionale, e dalla sconfitta del progetto dei governatori non allineati, siamo in un paese federale, che hanno fatto flop all'elezione ma che dispongono di seggi chiavi in Parlamento. Se l'atteggiamento di Milei sarà quello che abbiamo intravisto nel discorso della vittoria di stanotte, cioè se finiranno gli insulti e i tentativi di cannibalizzare ciò che resta del centrodestra, probabilmente Milei navigherà tranquillo. I sondaggisti non avevano calcolato che questa volta l'astensionismo avrebbe colpito i peronisti, né soprattutto la svolta nel bastione peronista della Grande Buenos Aires, dove si è dimezzata la distanza tra i peronisti e Milei rispetto a quello che era stato il risultato di un mese fa. Le elezioni si sono polarizzate e questa polarizzazione ha eliminato tutto il centro, che praticamente non ha avuto eletti in questa elezione. Milei è stato più convincente di un peronismo aggrappato alla sua leader detenuta, cioè Cristina Kirchner, che attualmente sconta una condanna agli arresti domiciliari. Parte dell'elettorato di Milei poi ovviamente non dichiarava di votarlo. La domanda d'obbligo è capire se il peronismo è morto. In realtà il peronismo morirà il giorno in cui una diversa cultura politica possa occupare il vasto spettro popolare che storicamente ha occupato il peronismo. Un movimento che si basa sulla gestione e il rinforzamento delle clientele, sul welfare di favore e con poche regole, sulla voluta ignoranza delle più elementari regole macroeconomiche. Ma il peronismo è anche una passione, come il calcio per milioni di argentini che, finché non ritroveranno un nuovo amore, non lo tradiranno mai. L'Argentina di oggi, infine, è molto più serena rispetto a due anni fa, perché il rischio iperinflazione è stato debellato, ma la riattivazione economica è ancora lontana, soprattutto per il mancato arrivo di capitali che potessero creare occupazione e risorse. La situazione è complessa ma non disperata, si potrebbe dire. I prossimi due anni saranno importantissimi, perché Milei potrà sviluppare il suo piano, cosa finora frenata dal Parlamento. Sarà la prova di fuoco quindi per un disegno liberal-libertario mai messo in atto altrove, tranne che, anche per motivi di maggioranza parlamentare, deve mediare e alla fine venga fuori un menemismo aggiornato, cioè una versione anni 2000 di quella grande stagione di liberalizzazione e di privatizzazione guidata quella volta dai peronisti di Carlos Saúl Menem nei primi anni 90.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
È iniziato il vertice ASEAN ed è iniziato anche il viaggio in Asia di Donald Trump. In questo weekend di incontri preliminari, Cina e Stati Uniti, le delegazioni di Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui dazi. Al termine di due giorni di incontri serrati hanno raggiunto un'intesa preliminare che scongiura sostanzialmente l'entrata in vigore di ulteriori dazi del 100% contro Pechino e spiana in un certo senso la strada all'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, che sarà per l'appunto giovedì. Sentiamo Gabriele Battaglia.
A ulteriore conferma che giovedì Xi Jinping e Donald Trump si incontreranno in Corea del Sud alla vigilia del vertice APEC, oggi il plenipotenziario agli esteri cinesi Wang Yi ha avuto una telefonata con l'omologo statunitense Marco Rubio. Secondo quanto riportato dall'agenzia Nuova Cina, Wang avrebbe comunicato a Rubio che Cina e Stati Uniti dovrebbero incontrarsi a metà strada per risolvere le controversie attraverso il dialogo invece di ricorrere a pressioni indebite. Relazioni sino-americane sane, stabili e sostenibili non solo avvantaggiano entrambi i paesi, ma vanno incontro alle aspettative della comunità globale, ha aggiunto Wang. Sullo sfondo, il cosiddetto consenso raggiunto in Malaysia dalle delegazioni commerciali di Pechino e Washington per estendere la tregua commerciale. Una tregua non è una pace, ma è già qualcosa. È chiara l'insistenza cinese su una relazione improntata a uguaglianza, rispetto e vantaggio reciproco. Da sempre le condizioni minime per Pechino per una relazione bilaterale basata sulla reciproca fiducia. E la fiducia è tutto. Sembra pura forma, ma in Cina l'atteggiamento costruttivo è importante per superare differenze di senso, facendo anche concessioni importanti. Se non c'è benevolenza reciproca e soprattutto fiducia, non si concede nulla. Mal digerito è quindi l'atteggiamento ondivago di Trump e della sua amministrazione, fatto di eccessi e marce indietro, di dichiarazioni roboanti, di mercato delle vacche. Prima di confermare l'incontro tra Xi e Trump, conferma che al momento si legge tra le righe dalle dichiarazioni, ma non è stata ancora esplicita, la Cina ha voluto quindi garanzie da Washington, quelle che probabilmente sono emerse dall'incontro in Malaysia. Nulla deve essere lasciato al caso quando Xi Jinping incontra un altro capo di Stato. Oggi il quotidiano del popolo ha messo in seconda pagina l'incontro tra le delegazioni commerciali delle due superpotenze e il presunto consenso raggiunto a Kuala Lumpur da Cina e Stati Uniti in ambito commerciale. In prima c'era l'incontro tra Xi Jinping e il leader di Singapore, nonché i commenti sul recente plenum del Comitato Centrale del Partito. Parlando del vertice malese, anche l'organo del Partito Comunista dà enfasi al rapporto, alla pari tra le due superpotenze e alla cooperazione e non la competizione come unico scenario accettabile per il futuro. Dopodiché ecco esplicitati gli interessi di Pechino. Si parla soprattutto della possibile sospensione delle tariffe, in particolare quelle contro il trasporto marittimo, la cantieristica cinesi, da parte di Washington.
I miliziani del PKK, il partito curdo dei lavoratori, hanno iniziato il loro ritiro dalla Turchia, dando seguito al processo di pacificazione annunciato dal leader Öcalan. Sentiamo Serena Tarabini.
Lo scorso luglio era avvenuta la consegna e la distruzione delle armi. Nella giornata di ieri, domenica 26 ottobre, è cominciato il ritiro dei miliziani dal territorio turco. Il partito curdo dei lavoratori PKK compie passi da gigante nell'ambito del processo di pace con il governo turco, avviato dopo l'appello del fondatore e leader storico Abdullah Öcalan a febbraio. Ad annunciare questa svolta operativa Sabri Ok, membro dell'organizzazione, nel corso di una conferenza stampa convocata nel nord dell'Iraq, la regione storicamente ospitante i quartieri generali dell'organizzazione armata e dove ci si aspetta vengano ricollocati i guerriglieri. Un primo gruppo di 20 persone sembra aver già raggiunto la zona. Numeri, questi e i futuri, impossibili da verificare in questa fase, perché se da una parte il PKK non fornisce registri precisi, dall'altra il governo turco non ammette osservatori indipendenti. L'inizio del ritiro delle forze non più armate è comunque un gesto politico importante, in linea con le decisioni prese nel 12° congresso dell'organizzazione, convocato a maggio proprio per dichiararne la dissoluzione e pianificarne i passaggi. Plauso da parte di Ankara, che considera il gesto un risultato concreto per il raggiungimento di una Turchia libera dal terrorismo. Da parte sua, però, di gesti concreti il governo turco ne ha fatti ancora pochi. Le richieste del PKK sono quelle di un'amnistia per i combattenti che hanno deposto le armi e per quelli che si trovano in carcere. In primis il fondatore Abdullah Öcalan, rinchiuso sull'isola di Imralé dal suo arresto avvenuto nel 1999. Ma nessun tipo di provvedimento politico e legislativo in questo senso si scorge all'orizzonte. Non è chiaro, quindi, in che misura la Turchia concederà queste ed altre richieste, come nuove leggi sull'autonomia e i diritti dei curdi, un piano che rappresenta il vero banco di prova per una pace effettiva e duratura.
E chiudiamo con il diario americano, andando a New York, città che si sta preparando al voto per l'elezione di sindaco, un voto che però è molto più che un'elezione locale. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Non è facile negli Stati Uniti che 13.000 persone si riuniscano in uno stadio per un'elezione locale. È successo ieri a Forest Hill, al Queens, per il comizio che ha riunito una serie di leader democratici e progressisti, da Bernie Sanders a Alexandria Ocasio-Cortez, alla governatrice di New York, Katie Hochul, e ancora membri del clero, del sindacato, della finanza, insieme per dare il loro sostegno alla campagna per sindaco di Zoran Mamdani. Non è facile vedere così tante persone per un'elezione locale, ma la verità chiara a tutti quelli che ho incontrato ieri al comizio è che questa non è un'elezione locale. Ci giochiamo l'America, mi ha detto Natalie West, un'afroamericana arrivata a Forest Hill dal Bronx. Lei è insegnante. Mi ha spiegato che vota Mamdani per protesta contro i tagli all'istruzione decisi dall'amministrazione Trump, ma soprattutto perché, a suo parere, l'America ha preso una brutta strada. La gente viene arrestata senza ragione e il governo criminalizza il dissenso. Proprio il tramonto di libertà, diritti, tradizioni americane era una preoccupazione presente praticamente in tutte le persone con cui ho parlato ieri. L'abilità di Mamdani e della sua campagna è stata però proprio questa, cioè Mamdani ha fatto campagna sulle questioni locali: il prezzo degli affitti, il costo della vita, i trasporti pubblici, la dignità di tutti i newyorkesi a prescindere da etnia, sesso e religione. In modo naturale questi temi si sono collocati sullo scenario creato dall'amministrazione Trump e in questo modo una campagna locale è diventata appunto nazionale. Lo ha detto molto chiaramente dal palco il senatore Sanders, ricordando che una vittoria di Mamdani a New York darebbe slancio in vista delle elezioni di midterm a molti candidati progressisti in diverse parti d'America. Se un socialista ce la può fare nel centro del capitalismo mondiale, ce la può fare ovunque. Difficilmente comunque nel passato, soprattutto a New York, mi è capitato di vedere una folla così entusiasta, oltre che numerosa, a un comizio politico. L'entusiasmo non deve essere però scambiato per sicumera. In molti ieri mi hanno raccontato dubbi, timori. Un pensionato, lavorava al Department of Sanitation di New York, quello che si occupa dei rifiuti, mi ha spiegato che non è certo che Mamdani abbia i soldi per realizzare il suo programma. Una signora che veniva dall'Upper West Side, militante democratica da quando aveva 13 anni, mi ha confessato di temere sorprese dell'ultima ora. Trump e i repubblicani stanno facendo di tutto per far vincere Cuomo, mi ha detto. In effetti, soprattutto nelle ultime settimane c'è stata una mobilitazione importante dei gruppi conservatori, uno di questi è New Yorkers for a Better Future, che stanno investendo milioni di dollari in pubblicità contro Mamdani. In molti dei presenti era poi molto chiaro che l'eventuale vittoria di Mamdani non ipoteca il futuro. Ho sempre più paura per quel che succede in America, mi ha detto una studentessa arrivata da Cornell University. Penso sarà difficile, ha spiegato, tornare indietro. Abbiamo superato la linea rossa. Oltre alla passione, i dubbi, l'entusiasmo, la paura raccolti ieri a Forest Hill, quello che alla fine rimane è però forse il colpo d'occhio sullo stadio. Una folla di tutte le età, tantissimi ragazzi e poi ebrei e musulmani riuniti sul palco e sugli spalti. Ancora, insegnanti, burocrazia cittadina, studenti, ma anche persone che lavorano nella finanza, nel settore immobiliare, nel commercio e attivisti contro lo spreco di cibo, mamme dei sobborghi per il calcio, orsi gay per la tutela della cultura leather, tassisti libanesi di Uber e ballerini cubani di Broadway. Nel clima così tossico, diviso, esasperato della vita americana, è stata una cosa non da poco. A pensarci bene, è stata New York.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.